Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Nuova medaglia svizzera ai giochi nello sci di fondo femminile, argento nello sprint a squadre, dominio Schifrin intanto nella prima manche dello slalom. Richiedenti l'asilo problematici, congelato il progetto di una sezione separata al centro pasture di Balerna dopo l'incontro stamane Comuni Cantone SEM. Sostegno alla stampa, il Consiglio federale dà via libera l'assegno da 25 milioni all'anno, l'aiuto coprirà i costi di recapito mattutini di giornali e riviste. Razzismo in corsia, stando a un sondaggio interno, oltre 120 dipendenti degli ospedali ginevrini ha già subito o assistito a episodi di discriminazione. A Ginevra sono ripresi i colloqui sull'Ucraina, progressi significativi, dice l'inviato americano Witkoff. Tra le novità, il ruolo giocato da Europa e Svizzera. Apertura dunque dedicata ancora alle gare in corso alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, perché c'è una nuova soddisfazione per la Svizzera, l'undicesima medaglia. Omar Gargantini, a te per tutti i dettagli.
Sì, buongiorno, è arrivata con la prova sprint femminile nel fondo. Nadia Kellin, 24enne grigionese, e Nadina Fendrich, 30enne lucernese, hanno regalato, come hai detto tu, l'undicesima medaglia a questi giochi olimpici, la terza d'argento. Insomma, ci si avvicina piano piano a quota 15 al record stabilito a Pechino e a Pyeongchang nelle due edizioni precedenti. È una medaglia che non può certo essere considerata una sorpresa tout court. Le due svizzere erano annoverate tra le possibili protagoniste e si è rivelata decisamente azzeccata la scelta degli allenatori di affiancare alla Fendrich Nadia Kellin anziché Anja Weber, che aveva fatto coppia con la Fendrich nelle ultime gare e che ha postato la sua delusione negli scorsi giorni. Però appunto, al tirare delle somme, questo accoppiamento si è rivelato vincente grazie in particolare all'ultimissima frazione di Nadia Fendrich, che ha rimontato, partiva in sesta posizione e addirittura è arrivata a mettere in discussione l'oro della favoritissima Svezia, che appunto ha preceduto le nostre, con la Germania che ha completato il podio. A Kellin, che aveva terminato quarta nello skiathlon, la Fendrich invece era uscita clamorosamente già ai quarti nello sprint individuale, complice anche il materiale. Le due erano animate veramente da una grande voglia di rivalsa e tornano a regalare alla Svizzera del fondo femminile una medaglia ai giochi che mancava dalla staffetta del 2002, quando a gareggiare c'era anche la cinese Natascia Leonardi Cortesi. L'ultima medaglia nel fondo è l'oro di Cologna nella 15 km 8 anni fa a Pyeongchang. Siamo a quota 11, sono in pista anche gli uomini, che occupano alla via della penultima tratta la sesta posizione, in piena bagara per arrivare pure sul podio. Abbiamo due svizzeri in corsa per una medaglia nello slalom femminile, poi abbiamo ancora quello che seguirà. Insomma, davvero
una giornata da seguire
e possibilmente speriamo da gustare.
Grazie Omar Gargantini. Passo indietro almeno provvisoriamente da parte della SEM, la Segreteria di Stato della Migrazione, che questa mattina, dopo un incontro con il Canton Ticino e i rappresentanti di alcuni comuni del Mendrisiotto, ha annunciato il congelamento del progetto di una sezione separata al centro pasture di Balerna. Ce lo ha confermato pochi minuti fa il presidente del Consiglio di Stato ticinese Norman Gobbi. Sentiamolo.
Questo incontro con la Segreteria di Stato per la Migrazione ha permesso di riattivare un dialogo che è mancato nell'intenzione loro di creare questo progetto pilota presso il Centro Federale dell'Asilo di Pasture. Sia il Cantone che i comuni sono parte importante del sistema asilo e questo ha portato a sospendere / congelare il progetto nell'attesa di approfondimenti che devono essere fatti dal punto di vista legale e anche per quanto riguarda poi tutte le misure edilizie che sono di competenza comunale, in cui dovranno poi procedere con delle formali domande. Un aspetto positivo che speriamo possa rispondere a una delle preoccupazioni che Canton Ticino ha da sempre segnalato all'autorità federale è la modifica della legge federale che possa permettere di limitare la libertà di movimento dei richiedenti l'asilo problematici, che oggi, ma anche quando c'era ancora il centro speciale del Canton Neuchâtel per gestire i richiedenti l'asilo problematici, potevano muoversi comunque liberamente e quindi continuare a creare disturbo e problemi sul territorio.
Quindi un aspetto è proprio questo, che all'interno c'è un centro separato e poi all'esterno possono muoversi liberamente. È un po' questa la preoccupazione vostra, dei comuni, immagino.
Questa è la preoccupazione che abbiamo davvero, proprio perché il centro è federale ma è inserito in un territorio, quello del Basso Mendrisiotto e del Canton Ticino. Se all'interno si possono capire le motivazioni di avere un reparto separato, dall'altra parte bisogna tenere conto che una volta usciti, questi impattano sul territorio in cui vengono ospitati.
Si parla, e credo che oggi ve l'abbiano confermato, di meno di 10 posti o addirittura meno di 10 posti. È così difficile da gestire questo tipo di numeri?
I numeri non sono quello il problema sono la tipologia delle persone. Queste persone in passato si sono creato nel corso per esempio di 2 mesi circa una trentina di interventi di polizia, una sola persona. Recentemente un solo richiedente l'asilo problematico ha più volte entrato in un'azienda vicina alla centro federale dell'asilo di Pasture rubando direttamente dai furgoni con dentro anche l'autista. Quindi davvero queste persone devono avere un regime chiaro di disciplina, ma soprattutto poi di una rapida espulsione, perché queste persone non hanno nulla a che vedere col sistema dell'asilo e dell'accoglienza.
Il consigliere di Stato ticinese Norman Gobbi al microfono di John Robbiani. A Berna ora, dove il Consiglio federale ha deciso di sostenere con 25 milioni di franchi all'anno il recapito mattutino di giornali e periodici in abbonamento. Una revisione dell'ordinanza che completa la decisione presa dal Parlamento poco meno di un anno fa, con la quale venivano destinati 40 milioni alla stampa locale e regionale. Alessio Veronelli da Berna.
Se il Parlamento aveva già deciso nel marzo scorso di aumentare da 30 a 40 milioni di franchi il sostegno alla stampa, il governo ha voluto oggi tracciare dei confini più precisi, ponendo in consultazione una revisione dell'ordinanza sulle poste che prevede un aiuto per il recapito mattutino di giornali e periodici in abbonamento di 25 milioni di franchi all'anno, limitato però a un periodo di 7 anni. Periodo durante il quale il governo auspica che venga completata la transizione digitale. Il recapito mattutino, fino alle 6:30, viene ritenuto fondamentale per quotidiani e settimanali e il Consiglio federale propone allora una riduzione dei costi di quella che si basa sul modello definito collaudato della distribuzione regolare, modello che si basa su principi semplici e che richiedono un onere amministrativo minimo per tutte le parti coinvolte, ovvero case editrici, posta e ufficio federale delle comunicazioni. Possono beneficiare delle riduzioni le testate che soddisfano i criteri di sostegno stabiliti per legge e registrate presso l'ufficio federale delle comunicazioni, mentre il trasferimento dei contributi di sostegno è compito della posta. Questa seconda fase di adeguamento dovrebbe scattare a inizio 2027.
Restiamo a Berna per parlare di protezione delle acque, protezione da sostanze tossiche che dovrebbe avere la precedenza sulle considerazioni di politica agricola. Questo è il punto di vista dell'Ufficio federale di giustizia, ma a quanto pare il Consiglio federale non sembra tenere conto di questa raccomandazione. Ci spiega tutto Paola Latorre.
Al centro dell'attenzione l'insetticida deltametrina, molto efficace contro i parassiti ma tossico per i corsi d'acqua. Di recente sono state misurate concentrazioni estremamente elevate nel fiume Vina, nel canton Lucerna. Nonostante questo, il Consiglio federale non ha fissato un nuovo valore limite per la deltametrina e altre 3 sostanze attive classificate come nocive. E questo perché, come rivelato dai colleghi della radio svizzero-tedesca sulla base di documenti interni, il governo avrebbe dato la precedenza agli interessi degli agricoltori. In una riunione dell'autunno 2023, di cui non esistono verbali, il consigliere federale Albert Rösti avrebbe incontrato, tra gli altri, il direttore dell'Ufficio federale dell'ambiente e Markus Ritter, presidente dell'Unione Svizzera dei Contadini. In quella riunione si chiese agli agricoltori quali pesticidi fossero indispensabili per loro perché non c'erano alternative. Poco dopo la deltametrina è stata rimossa dall'elenco dei valori limite specifici. L'Ufficio federale di giustizia è intervenuto più volte presso l'Ufficio federale dell'ambiente, nell'aprile 2024 e a gennaio 2025, per precisare che queste decisioni non devono essere prese in base a considerazioni di politica agricola. Il Dipartimento federale dell'ambiente difende però il suo approccio. Interpellato, l'Ufficio federale di giustizia non commenta il caso specifico, ma ha precisato che il governo in genere segue le sue raccomandazioni. Solo in 5-6 casi all'anno, su 800, il Consiglio federale se ne discosta.
Gli ospedali universitari di Ginevra hanno reso noto questa mattina i risultati di un sondaggio sulla discriminazione all'interno del reparto di riabilitazione e geriatria. Ebbene, questo dipartimento era già scosso da diversi mesi da un caso di razzismo. I dati dicono che il 44% dei dipendenti di origine straniera dichiara di aver già subito o assistito a episodi di razzismo in ospedale. Dalla Romandia, Aaron Guidotti.
Vattene, negra. Parte da questo insulto, scritto sulla porta dell'ufficio di una responsabile delle cure, la volontà degli ospedali universitari di Ginevra di vederci chiaro per quanto riguarda il razzismo nel reparto di geriatria e riabilitazione. Dopo un periodo di malattia, la donna pensava di tornare al suo posto all'Hôpital des Trois Chênes, ma la direzione ha deciso di trasferirla altrove contro la sua volontà. Questo perché a seguito della denuncia, gli HUGE hanno ordinato un'inchiesta esterna. Gli esperti hanno effettivamente confermato l'esistenza di comportamenti discriminatori, ma hanno anche passato al setaccio le competenze professionali della responsabile, rivelando problemi di management. Una procedura giudiziaria è in corso. In seguito, diversi collaboratori, anch'essi vittime di razzismo, avevano denunciato un clima di paura e abbandono, criticando l'allontanamento della responsabile delle cure. E da qui il sondaggio voluto dalla direzione, dal quale emerge che la maggior parte degli insulti, dei commenti o dei comportamenti discriminatori segnalati provengono da pazienti, ma gli episodi che coinvolgono colleghi o superiori non sono da meno. Le persone nere sono le più colpite, ma lo sono anche i frontalieri. Tutto ciò ha un impatto sull'ambiente di lavoro, demotivazione, senso di esclusione, peggioramento delle relazioni professionali, ma anche un impatto sul piano clinico, in quanto il 22% del personale sanitario ha visto pazienti discriminati e ciò può influire negativamente sulla qualità delle cure. Gli ospedali universitari di Ginevra prendono atto dei risultati, promettono misure concrete e valutano di estendere lo studio a tutta l'istituzione.
E sempre dalla Romandia, la votazione municipale di Vernier non è da rifare. La Camera Costituzionale di Ginevra ha confermato la validità del risultato uscito dalle urne il 30 novembre, respingendo così il ricorso inoltrato da chi riteneva che anche il secondo voto fosse influenzato da brogli elettorali. Ricordiamo infatti che la prima votazione del marzo 2025 era stata annullata a causa di più schede compilate da un gruppo di persone. La cosa si è ripetuta anche nella seconda votazione, ma stando al giudice, il livello di gravità in questo caso non era tale da influenzare il voto. La decisione odierna può comunque essere ancora impugnata dal Tribunale federale. E veniamo alle discussioni a Ginevra sul conflitto ucraino. Poco fa le trattative trilaterali tra Kiev, Mosca e Washington si sono concluse, difficili ma professionali. Questo è il commento del capo delegazione russo Mendinsky, colloqui ai quali hanno preso parte anche gli europei. Chiara Savi, che cosa sappiamo su questo punto?
Sì, le informazioni ci arrivano dall'entourage di Volodymyr Zelensky, entourage che ha confermato la presenza a Ginevra di rappresentanti europei. Parliamo di consiglieri di vari governi, un punto importante per il presidente ucraino che da sempre spinge per un maggior coinvolgimento degli europei in quanto principali alleati di Kiev, mentre Washington cerca invece di bypassarli. Si tratterebbe di rappresentanti che non erano al tavolo, come spiegano i ben informati dal lato ucraino, ma che rimanevano fuori dalla stanza, ma in stretto contatto con le delegazioni impegnate nelle trattative. Più preciso ancora è stato Rustem Umerov, segretario del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale ucraino, che via Facebook ha specificato le nazionalità di questi rappresentanti, che sono di Francia, Gran Bretagna, Germania, Italia e Svizzera. Su questo punto non sappiamo con certezza chi abbia rappresentato Berna. Il DFA che abbiamo sollecitato ci ha detto che a Ginevra c'era Gabriel Luchinger, capo della divisione sicurezza internazionale del DFAE, ma nulla di più. Di certo ci è stato detto non ha preso parte alle discussioni. Luchinger da tempo lavora sul dossier ucraino, ha avuto un ruolo centrale nell'organizzare la conferenza sull'Ucraina al Burgenstock 2 anni fa. Non ci sono conferme ufficiali, ma ci sono media che lo danno al fianco di Cassis nel suo recente viaggio a Mosca in qualità di presidente dell'OSCE. Certo invece il suo lavoro di mediazione con gli Stati Uniti sulla questione dei dazi, e gli vengono attribuiti anche buoni contatti con l'inviato speciale americano Steve Witkoff.
E per quanto riguarda la questione russa-ucraina sappiamo che insomma si riverbera anche nell'ambito sportivo. Il Comitato Paralimpico Internazionale ha annunciato stamane che 6 atleti russi e 4 bielorussi potranno partecipare ai Giochi Paralimpici di Milano Cortina dal 6 al 15 marzo e lo faranno con la bandiera e l'inno dei loro paesi. Una decisione che sta sollevando polemiche. Sofia Pelosi.
Facciamo un passo indietro. Russia e Bielorussia erano state escluse dai Giochi Olimpici di Parigi 2024 come sanzione indiretta all'invasione russa dell'Ucraina e al sostegno bielorusso. ma alcuni atleti avevano comunque potuto partecipare come neutrali, cioè senza simboli nazionali. E la stessa cosa sta succedendo adesso alle Olimpiadi di Milano Cortina in corso, con una ventina di atleti russi e bielorussi che gareggiano con queste stesse condizioni. Ma torniamo alla decisione per le Paralimpiadi. Come si è arrivati a questo punto? In generale, in due tappe. A settembre, il Comitato Paralimpico Internazionale aveva fatto un primo passo, revocando la sospensione parziale che aveva imposto. La vera svolta è poi arrivata a dicembre, con la sentenza del Tribunale Amministrativo dello Sport di Losanna. Il Tribunale ha stabilito che l'esclusione degli atleti da parte della Federazione Internazionale di Sci e Snowboard violava le loro stesse regole e di fatto si è aperta la possibilità della qualificazione per gli atleti russi e bielorussi. Nello specifico, il Comitato Paralimpico ha deciso di ammettere due atleti russi nello sci alpino, due nello sci di fondo e due nello snowboard. Per la Bielorussia, invece, gareggeranno un uomo e tre donne, tutti nello sci di fondo. Ovviamente non sono mancate le polemiche. Valery Sushkevich, presidente del Comitato Paralimpico ucraino, ha subito criticato duramente la scelta del Comitato Internazionale, definendosi indignato.
In Francia l'omicidio di un militante di estrema destra da parte di un gruppo di persone appartenenti a un movimento della sinistra radicale a Lione sta suscitando un vivo dibattito e forti tensioni politiche in un paese tra l'altro chiamato alle urne tra poco più di un mese per le elezioni municipali. Sentiamo quindi gli sviluppi su questa questione da Parigi con Alessandro Grandesso.
Gli si sono accaniti contro almeno in sei con calci e pugni, anche quando era già a terra. Soccorso per strada, il 23enne Quentin Deranc è morto poche ore dopo in ospedale giovedì a Lione e la sua morte ha scatenato un putiferio politico nel paese, attraversato da tensioni anche in vista delle elezioni municipali del prossimo mese. Deranc era vicino ad ambienti di estrema destra ed è stato ucciso da individui della sinistra radicale appartenenti al gruppo antifascista La Jeune Garde. Tra gli 11 fermati finora c'è anche l'assistente del deputato della France Insoumise, Raphaël Arnaud, cofondatore della Jeune Garde. Stamane Jordan Bardella, il presidente del partito di estrema destra, Rassemblement National, ha chiesto la sospensione del deputato Arnaud, accentuando così la pressione sulla France Insoumise, sempre più isolata a sinistra e con cui i socialisti, per voce dell'ex presidente della Repubblica, François Hollande, considerano ormai impossibile qualsiasi alleanza elettorale.
Il est temps que vous fassiez le ménage dans vos propos, le ménage dans vos idées. E soprattutto le ménage dans vos rangs.
Ieri anche il primo ministro Sébastien Lecornu aveva invitato la France Insoumise a far pulizia nei suoi ranghi, suscitando così le ire del leader del partito Jean-Luc Mélenchon, che ha accusato il premier di aver perso il controllo negando ogni legame con l'omicidio di Deranc e gli individui di un gruppo in teoria sciolto lo scorso giugno su decisione del ministro degli interni.
E di poco fa la notizia che la sede del partito La France Insoumise a Parigi è appena stata evacuata in seguito a un allarme bomba. La polizia è sul posto per le verifiche del caso. Nei giorni scorsi diverse sedi del partito nel paese erano state imbrattate con insulti e minacce. Vi terremo aggiornati su questo e su altro. Grazie per averci ascoltato. C'è lo sport.